Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata parliamo dei tanti esoneri in Premier League, con particolare focus sui casi di Chelsea e Leicester City. E poi una bella storia legata al Bolton.
Right, of course we start with the big news coming out of Chelsea this morning. Their record goal scorer Frank Lampard has accepted an offer to manage Chelsea until the end of the season. He's going to be taking training today.
Sarà dunque Frank Lampard, l'avete sentito, il nuovo allenatore del Chelsea. I Blues si affidano alla loro vecchia bandiera per arrivare a fine stagione, poi si vedrà. Ma quello che colpisce è la pioggia di esoneri in questa stagione di Premier League, ben 13, mai successo prima in Premier, più degli altri principali campionati europei. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Sentiamo prima un punto sulla pioggia di esoneri dal nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
La Premier League è diventata l'inferno degli allenatori, già 13 cambi di panchine in questa stagione, con addirittura 6 da febbraio in avanti, e Frank Lampard che prenderà possesso del Chelsea fino alla fine della stagione. È evidente che è un meccanismo complicato, un meccanismo reso più difficile dal peso economico della Premier League e dalla necessità per tutte le squadre, per motivi diversi, di arrivare ai risultati, e ovviamente il fatto che è più semplice cambiare un allenatore che un'intera squadra. A volte però si prende questa situazione un po' troppo facilmente e si sceglie la soluzione di cambiare allenatore appena le cose cominciano ad andare male.
Stefano, c'era una volta il calcio inglese, quello dei 14 anni di Bill Shankly al Liverpool, dei 18 anni di Brian Clough al Nottingham Forest, dei 21 di Arsène Wenger all'Arsenal, per arrivare ai 26 di Alex Ferguson al Manchester United. Oggi invece frenesia molto latina. Che sta succedendo?
Ma sicuramente un effetto collaterale della internazionalizzazione della Premier League, e questo già insomma è abbastanza evidente da anni. Ci si è un po' latinizzati o comunque europeizzati, sia dal punto di vista delle proprietà dei club che poi quindi anche del modo di fare, perché se è vero che giocatori stranieri, diciamo non inglesi, hanno dato un importante apporto allo sviluppo del calcio inglese, e più ancora lo hanno dato gli allenatori non nati e cresciuti in Inghilterra, è vero che poi questo rende quel calcio meno simile, diciamo rende questo calcio meno simile a quello che eravamo abituati a vedere, anche dal punto di vista delle abitudini, ecco, in Inghilterra. E dopodiché io sono convinto che ci sia anche un altro aspetto da tenere in considerazione, che è questa strana stagione col mondiale in mezzo, che è strana sotto tanti punti di vista e che secondo me a un certo punto ha portato alcuni club a investire già su quello che sarà l'anno prossimo, comunque il prossimo anno calcistico, senza avere forse la pazienza di aspettare e dare ai propri tecnici la possibilità di avere del tempo sufficiente. Insomma, lo ricordava Davide anche prima col Chelsea, che è il caso più eclatante, tempo sufficiente per poter riprogrammare. Insomma, invece ci si è trovati un po' tutti a correre, ci si è trovati con un calendario particolarmente addensato, e almeno per i top team, allora se lo fa il Leicester, che deve salvarsi e spera di avere una scossa con l'esonero di Rodgers, discutibile o no, ha quella motivazione lì. Se lo fa il Chelsea dopo aver preso Potter e avergli dato sostanzialmente pochi mesi, significa che tutto sommato questa stagione la si considera andata via e si pensa già alla prossima. Il problema è che lo hanno fatto con un allenatore come Lampard, che insomma non è proprio la classica figura del traghettatore, perché uno già c'è stato al Chelsea con alterne fortune da allenatore, con grandi fortune da calciatore, ma è un nome talmente ingombrante che nel momento in cui Lampard dovesse concludere bene la stagione, cosa si fa? Gli si dà il ben servito come veramente il più normale dei secondi allenatori, i vice allenatori che si trovano nel calcio inglese? Non lo so, cioè comunque Frank Lampard è amato dalla gente di Fulham Road, insomma è un po' una scelta strana secondo me, non l'ho capita proprio fino in fondo, cioè non è una figura con cui puoi permetterti, come dire, di giocare per un po' e poi di salutarla dandogli appuntamento a chissà quando, insomma non lo so. Tornando alla tua domanda e chiudendo, credo che comunque anche nel calcio moderno in generale sia molto 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 difficoltoso ormai aprire cicli infiniti, e forse non lo consente neanche più il tipo di calcio e di mentalità che c'è. Non c'è più il concetto di dire è una stagione negativa all'interno di un ciclo dove posso averne di positive o negative. Quando comincia ad andare male vengono cacciati gli allenatori, e chiudo dicendo che insomma l'ha detto molto bene Klopp parlando di se stesso con Liverpool, ha detto: se non avessi fatto tutto quello che ho fatto con Liverpool in precedenza sarei già stato probabilmente allontanato, e non mi posso certo permettere due stagioni come quella che abbiamo fatto quest'anno sostanzialmente, certo, quindi certo. Se lo dice uno che ha vinto la Champions League e la Premier League per il Liverpool dopo mille anni,
figuriamoci gli altri. Infatti Pierluigi, qualcuno ha detto che questa frenesia è figlia, come dicevano Stefano e Davide, dell'aumento degli investimenti, dell'internazionalizzazione della Premier League, ma anche del cambiamento della figura dell'allenatore inglese, che prima era un manager che faceva anche il mercato, quindi era totalmente responsabile anche della pianificazione dei club sul medio periodo perlomeno. Ora davvero è solo un head coach, come negli altri campionati, fa l'allenatore e paga per primo come da tradizione.
Ma sì, sicuramente questo è vero, perché l'allenatore non è un direttore sportivo e quindi, come dicevi tu, si limita a un lavoro molto più circostanziato. Però, insomma, prima di darti qualche mia riflessione, forse anche qualche cifra che è importante sottolineare, perché sono ben 11 le squadre che hanno cambiato allenatore, tra cui il Chelsea e il Wolverhampton l'hanno fatto due volte, quindi potenzialmente 13, quindi più della metà delle squadre di Premier. E anche se confrontata rispetto agli anni scorsi, ci sono comunque, non si era mai arrivato da quando c'è la Premier a questa situazione, e il campionato non è ancora finito. Ci sono alcuni allenatori che rischiano, penso a Cooper, al Forest, penso a Moyes, al West Ham, quindi questo numero potrebbe addirittura incrementarsi, ed è, come dicevo prima, un record nella Premier, perché c'erano stati gli anni in cui 10 club avevano cambiato i propri tecnici, che erano stati il 17-18, il 13-14, il 2009 la scorsa stagione, però non si era mai arrivato a 11, e come detto potrebbe ancora crescere questa cifra. Come ragioni, io penso anche che ci siano un altro paio di motivi. Uno è che non era mai successo, o comunque difficilmente, che ci fosse una situazione così fragile, diciamo, in fondo alla classifica, perché ci sono 9 squadre che lottano per evitare la retrocessione, e di queste 9 squadre 7 hanno già cambiato allenatore, sono rimaste, come dicevo prima, soltanto il Forest e il West Ham, e credo che questo abbia avuto un'incidenza abbastanza importante, perché anche negli anni passati di Premier intanto c'era quasi sempre una squadra che si defilava in fondo ed era praticamente già retrocessa a metà campionato, e poi comunque io non ricordo un mischione così significativo. E poi non dimentichiamo che sostanzialmente 3 di questi cambi li ha fatti Boehly, perché i 2 cambi al Chelsea sono ovviamente suoi, e il cambio al Brighton è ovviamente anche suo, perché comunque è lui che ha sfilato Potter con i risultati che abbiamo visto dai bianco-blu per portarli a Londra. E quindi una buona parte dell'incidenza degli 11-13 cambi viene proprio dal Chelsea.
Eh sì, è così. E ora vediamo nel dettaglio i 2 ultimi esoneri, ancora di più, già ne abbiamo parlato di quelli del Chelsea. Partiamo dal Chelsea, ascoltiamo prima Davide Chinellato come commenta la vicenda dei Blues.
Lampard sarà il quarto allenatore stagionale in un 2022-23 cominciato con la nuova proprietà che sbandierava i 420 la voglia di fare le cose in modo diverso rispetto a Roman Abramovich, il proprietario precedente con la fama di mangia allenatori, e invece il consorzio guidato da Todd Boehly si è ritrovato a cambiare due allenatori, esonerare due allenatori nella stessa stagione, cosa che Abramovich non aveva mai fatto nei suoi 19 anni di presidenza. È difficile programmare così, è comprensibile che una proprietà che spende oltre 700 milioni di euro sul mercato voglia ottenere risultati, ma il cambio di Tuchel dopo avergli dato la possibilità di costruire il mercato a settembre è stato abbastanza strano. È vero che Tuchel era un'eredità della gestione precedente, ma è altrettanto vero che le motivazioni sarebbero in un rapporto deterioratosi con la proprietà. E il cambio, la scelta di Potter è stata forse avventata all'inizio, quando non è stato fatto quel processo di ricerca che invece sta venendo fatto per scegliere l'allenatore della prossima stagione. Però a Potter non è di fatto mai stata data la possibilità di lavorare con una squadra al completo sulla stessa squadra. La situazione del Chelsea di quest'anno è assolutamente paradossale. Potter si è trovato a gestire da fine gennaio in poi una rosa di oltre 30 giocatori senza spazio in spogliatoio. Ha sicuramente delle colpe e i risultati, il fatto che sia il peggior allenatore di fatto avuto dal Chelsea nel XXI secolo, dimostrano che probabilmente non era adatto alla gestione di un club così importante. È altrettanto vero però che tra infortuni, calendario ipercompresso, la rivoluzione di gennaio, non ha mai avuto la possibilità di lavorare su una squadra al completo e su una squadra precisa. Discorso diverso ovviamente per il Leicester: l'esonero di Brendan Rodgers era nell'aria praticamente da inizio stagione, invece ha resistito anche per il suo passato al club, un passato comunque vincente. La separazione per certi versi era inevitabile, è evidente che Rodgers è un manager con un pedigree ed uno status forse troppo grande rispetto a quello che il Leicester è in questo momento, una squadra che deve assolutamente lottare per salvarsi e soprattutto per sopravvivere.
Breaking news of a second managerial departure in one day from the Premier League, and this time it is the Chelsea boss, Graham Potter. He has been sacked by Chelsea this Sunday evening. This news just released in the last few seconds by the club following that home defeat to Aston Villa on Saturday, which left Chelsea in the bottom half of the Premier League table.
Stefano, nella scorsa puntata del podcast il nostro Alex Frosio ci aveva detto che forse Potter ha fatto il passo più lungo della gamba e si è probabilmente bruciato pensando di essere già pronto, e forse non lo era, per una big, anche se poi ha trovato una big in un momento veramente complicato e difficile, e forse lo sarebbe stato anche per un allenatore più navigato. Che cosa è successo secondo te al tecnico ex Brighton?
Ma si è trovato in una situazione totalmente diversa da quella che era abituato a conoscere e gestire, cioè una piazza dove si può lavorare con più calma e dove c'è un numero limitato di giocatori che però sono funzionali a un certo tipo di progetto, e le aspettative sono, diciamo, meno immediate perché il nome della squadra, cioè il Brighton, è meno altisonante rispetto a quello del Chelsea. Più di tutte le cose che sto dicendo, secondo me, c'è proprio il discorso del giocatore funzionale al sistema. Più volte abbiamo parlato di come il Brighton recluta i suoi giocatori, abbiamo anche detto che, diciamo, sforna giocatori in grado poi di ben figurare anche in altre squadre di più alto livello rispetto al Brighton, però diciamo che in generale i giocatori che arrivano non sono mai dei giocatori che hanno delle potenzialità, ma oddio come li metto, come li inserisco, come li faccio funzionare all'interno di una squadra come quella che alleno, ecco. Sono sempre giocatori che avevano un senso rispetto a quello che si sta facendo. Il Chelsea ha fatto totalmente il contrario, cioè ha preso una quantità enorme di giocatori che, per carità, potevano essere anche presi uno per uno molto molto ricchi di talento o di numeri, ma che non avevano minimamente i numeri necessari per dare una mano vera al Chelsea in un momento dove c'era già grandissimo caos. Lui secondo me è stato anche un po' ingannato paradossalmente dalla partenza molto positiva che la squadra ha avuto, perché me lo ricordo, insomma, nel momento in cui affrontava il Milan nel girone di Champions League, il Chelsea sembrava abbastanza nelle condizioni di poter tornare in corsa anche in campionato. Si parlava ancora di Potter come del tecnico inglese forse più nel momento di miglior luce, ecco, per quanto riguarda i suoi connazionali, e poi è arrivata una serie di rovesci che lui non ha saputo ribaltare, non ha saputo gestire. Però insomma non so neanche se è stato il discorso del più grande di lui, sicuramente si è trovato all'interno di una situazione nella quale il metodo di lavoro era totalmente opposto alla filosofia che la sua squadra precedente insegnava a tutti in Premier League.
Eh sì, probabilmente è andata così. Piange invece il cuore, anzi piange il cuore anche per quello che è accaduto a Leicester. Il povero Brendan Rodgers è stato cacciato, è vero, Pierluigi parlavi del mischione in zona retrocessione, però il Leicester al momento retrocesso, ma è veramente vicino anche alla zona salvezza, se la sta giocando. È ovvio che il Leicester aveva forse altre ambizioni, però a me personalmente è parso un po' ingiusto l'esonero del nordirlandese. Tu che dici?
Ma sì, è chiaro che un po' tutte le squadre che sono in fondo potrebbero ancora salvarsi, neanche il Southampton è condannato. Io credo che la proprietà Leicester abbia in realtà avuto occasione anche prima di mandar via Rodgers, ma ha sempre cercato di evitarlo. Forse adesso si sono resi conto che con la sconfitta a Selhurst Park contro il Crystal Palace le cose si erano messe davvero difficili, davvero in maniera complicata, anche perché il Leicester ha avuto un inizio terribile, sembrava si fosse ripreso poco prima del mondiale, ma da quando il campionato è ricominciato è andato un pochino in caduta libera. Certo, Rodgers insomma si è comunque creato uno spazio importante a Leicester, perché ha avuto dei successi importanti, ha vinto la FA Cup, ha vinto il Community Shield, ha fatto due dei tre migliori piazzamenti di sempre con il Leicester in campionato, e ovviamente l'altro è stato il campionato vinto da Ranieri, è arrivato, ha portato le Foxes per la prima volta a una semifinale europea contro la Roma in Europe Conference League, per cui chiaramente insomma ha fatto delle cose strabilianti al Leicester. Però è anche vero che ultimamente non riusciva più a far giocare come secondo me il Leicester potrebbe anche giocare, e delle ultime 7 partite non c'è stata nessuna vittoria, addirittura 6 sconfitte, il pubblico iniziava a mugugnare, quindi posso anche capire quali sono le ragioni che hanno spinto la dirigenza a considerare questa opportunità. In realtà è anche vero però che nelle ultime 2 finestre di mercato non si è fatto molto per dare una mano a Rodgers, perché sono arrivati Tete in prestito allo Shakhtar, Fass e Suttar, e io credo che i nomi stessi chiariscano piuttosto bene che non stiamo parlando di fuori classe, ma forse neanche di giocatori che possono gestire la difesa o le fasce laterali di una squadra che si sta battendo per evitare la retrocessione. Diciamo che problemi il Leicester ne ha parecchi, e ne ha comunque da un paio d'anni secondo me di importanti, perché in difesa fa acqua. Da quando Schmeichel è andato via in sostanza non è mai stato sostituito. Vardy non può più continuare a segnare come faceva in passato perché ha 36 anni, e al suo posto Daka e Iheanacho sono troppo discontinui. Quindi questo diciamo tutto che porta a dire ma per quale motivo Rodgers è andato via. Di contro è anche vero secondo me che una squadra che ha Ndidi, Dewsbury Hall, Maddison, Barnes e tutto sommato Tielemans, anche se quello di quest'anno è un giocatore diverso, ha avuto un'involuzione preoccupante, ecco, con tutto questo ben di Dio il Leicester forse non dovrebbe trovarsi in penultima posizione. Ora sarà anche interessante andare a vedere che cosa faranno le Foxes, perché in questo momento non c'è un allenatore, c'è Adam Seidler che è il caretaker, che peraltro ha iniziato male perché ha perso in casa contro l'Aston Villa. si parla molto di opzioni provenienti di uomini ex Red Bull, che sono molto di moda in questo periodo. Si parla di Azenhüttl, si parla di Oscar Garcia, di Marsh, e ci sono anche tanti altri nomi, però credo che a Leicester debbano intervenire velocemente, perché la situazione potrebbe farsi davvero complicata.
As the full time whistle goes at Wembley, Bolton Wanderers with us, making memories on the way back towards the big time. They pick up the Pepper Jones trophy in super style today, scoring early at the start of the first half and at the start of the second half, and there was no way back for Plymouth Argyle.
79.389 spettatori, avete capito bene, a Wembley per la finale del Papa John's Trophy, amena competizione riservata alle squadre di League 1 e League 2 e vinta dal Bolton per 4-0 sul Plymouth, c'era una folla che raramente si vede in tanti importanti campionati di prima categoria, e a Wembley si è stati testimoni della resurrezione di una squadra storica come il Bolton, non solo per il risultato visto sul campo, vero Pierluigi?
Eh sì, il Bolton è una squadra che, ricordiamo, in Premier è stata 11 anni nella massima divisione, ha fatto anche abbastanza bene una volta nel 2011-2012. Poi da quel momento è cominciato un declino, quasi un calvario, che li ha visti precipitare addirittura fino alla League 2, ma addirittura hanno rischiato di scomparire, perché 4 anni fa sono andati a un passo dal fallimento, dipendenti, staff tecnico incluso, non sono stati pagati e hanno scioperato, e poi la situazione si è risolta quando la squadra è stata rilevata dalla Football Ventures, che è riuscita a dare ai Trotters un po' di stabilità, grazie anche al fatto che si sono stabilite relazioni eccellenti con gli imprenditori della zona, con le forze politiche locali e anche con il consorzio dei tifosi, tifosi che sono stati coinvolti sempre più nella gestione della squadra. A un certo punto si era addirittura temuto che si dovesse vendere o rimodellare lo stadio, addirittura per farne un parcheggio di camion, però i fan sono riusciti a opporsi e a far valere la propria voce, e anche sul campo si sono visti gli effetti positivi sotto la guida di Ian Havat, che è un ex difensore che ha giocato nel Blackpool anche ai massimi livelli non più di una decina di anni fa e che è anche un azionista del club, peraltro, una cosa abbastanza singolare. Comunque, con Ian Evett in panchina, il Bolton è salito in League One, dove attualmente potrebbe e dovrebbe fare i playoff perché è quinto. E come dicevi tu, è andato a Wembley e ha vinto sonoramente per 4-0, ma soprattutto può avere un... cioè Bolton è una piazza importante, hanno 14.000 abbonati. Contro il Derby recentemente c'erano 25.000 spettatori. Della cifra di persone che erano presenti a Wembley, di cui parlavi tu Paolo, ben 34.000 erano tifosi del Bolton, quindi sicuramente è un posto storico, è un posto dove il calcio è importante. Peraltro non è l'unico in League One, perché in League One ci sono formazioni come lo Sheffield Wednesday, l'Ipswich, il Derby, il Portsmouth, il Charlton, e quindi sicuramente è un torneo di valore. Dicevamo, il Bolton ha vinto Wembley, e ovviamente a Wembley, forse ancora importanza maggiore, vogliono riportare i propri tifosi, i propri supporter, a maggio, quando ci sarà la finale dei playoff del campionato di League One, perché c'è veramente tanta voglia di Championship.
Eh sì, ricordiamo il Bolton Wanderers, tra l'altro è uno dei club fondatori della Football Association, club fondato nel 1874 e vanta nella bacheca anche 4 Coppe d'Inghilterra. Stefano, non ti voglio far parlare della Coppa d'Inghilterra vinta negli anni 20, ma stai tranquillo, ma magari di un Bolton un po' più recente che ha lasciato il segno ad alto livello.
Eh sì, premetto che noi dell'Oldham guardiamo con grande invidia a quello che succede ai nostri amici, per amici mica tanto, della Greater Manchester, che stanno risorgendo, mentre noi orgogliosamente sprofondiamo sempre di più, perché la League One era un po' il campionato che mi ero abituato a vivere, e adesso ci vedo giocare il Bolton con prospettive di Championship, mentre l'Oldham veleggia sereno a metà classifica della National League e diciamo è più vicino al sotto che al sopra. Ma vabbè, è un momento nostalgia.
Stefano, do una spiegazione per quelli che giustamente non ci seguono da tanto tempo, da sempre. Stefano Cantalupi ha questa insana passione per l'Oldham, ecco perché, esatto, questa parentesi.
Purtroppo sì, immagino possa esserci qualcuno che non ci segue sempre, e io tutte le volte mi autoaccuso, ecco, per questa follia, ma io ho cominciato a tenere all'Oldham quando era in Premier League, ricordo, poi forse non porto proprio grande fortuna. Ma restiamo al Bolton. Il Bolton è stata una squadra sempre abbastanza particolare, anche per chi, come è capitato a me, soprattutto per l'avvento poi della televisione, del poter finalmente vedere il calcio inglese senza accontentarsi di qualche sporadico momento di highlights in settimana, come era più per la vostra generazione, voi che siete molto più vecchi di me. Io invece ho iniziato a seguirlo con la Premier League, già visibile, diciamo, nelle partite in diretta, e c'era già il Bolton che mi colpiva un po' perché era una squadra col nome dello stadio sponsorizzato, perché io l'ho cominciato a guardare quando già giocava al Reebok Stadium. È stato precursore per certi versi anche di una cosa che ormai è diventata assolutamente abitudine per le squadre anche di vertice del calcio europeo, cioè il Bayern gioca all'Allianz Arena, e potrei andare avanti con mille esempi di quello che poi è successo dopo. Ma poi soprattutto avevano un'abilità, secondo me, particolare nello scovare giocatori, o comunque nel valorizzare giocatori che erano un po' destinati anche a livello di immagine a essere giocatori di culto, perché se pensiamo al Bolton degli anni 90, tra gli anni metà anni 90, inizio anni 90, c'erano giocatori indimenticabili per gli appassionati di calcio, penso a JJ Okocha, tanto per citare quello che secondo me era il più talentuoso di tutti, ma dopo di lui ha cominciato anche a brillare nell'attacco Elhaji Diouf, che è il senegalese che si è messo in luce e molto anche ai mondiali. Sempre sceglievano da quelle parti un tipo di giocatore che avesse del gran talento, e poi avevano questi panzer tipo Kevin Davies in attacco, che era il classico attaccantone inglese, che l'armadio che comunque ti risolveva alcune situazioni, sempre comunque in quel tipo di calcio. C'era giocatori eterni tipo Kevin Nolan, che è un altro che sicuramente ricordate bene anche voi, che è stato anche nazionale inglese e sapeva coprire più ruoli all'interno del campo. C'era Jaskelainen in porta, il finlandese, è stato per tanti anni portiere di quel Bolton. E poi c'era anche il greco Stelios Giannakopoulos, che era un altro habitué che si vedeva sempre in quelle partite lì. È passato per un periodo significativo anche Gary Speed, con pianto. E poi, per esempio, c'erano due centrali destinati poi a salire di livello, come Gary Cahill e Ben Haim, per dire, e poi alcuni giocatori indimenticabili, per esempio per il look, perché Ivan Campo, per dire, lo spagnolo, credo abbia fatto fallire tutta la categoria dei parrucchieri sia in Spagna che poi in Inghilterra, perché credo l'ultima volta ci sia stato quando aveva 7 anni probabilmente. Però insomma era una squadra molto particolare anche per questo genere di figure, insomma ce n'era più di una di quelle super riconoscibili, insomma quando giocava il Bolton sapevi che giocava il Bolton, ecco, pur non essendo una squadra magari sempre con un calcio super sexy dal punto di vista della bellezza, fluidità di gioco, aveva questi mix di talenti e personaggi che a distanza di qualche anno ricordiamo anche con un filo di nostalgia.
Eh sì, e quindi speriamo che il Bolton torni in alto, e aspettando l'Oldham ovviamente. Perché...
Sì, sì, aspettiamo con calma che torniamo.
Bene, buona Pasqua a tutti, e noi ci sentiamo la prossima settimana per un altro appuntamento con il nostro podcast. Grazie a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao, grazie a voi, alla prossima.
E salutaci Londra, Pierluigi Giganti.
Non mancherò, ciao a tutti.